Per noi è un enorme piacere e un onore avere ospite con noi il dottor Giampiero Celata, che è il presidente del cluster tecnologico nazionale Energia, a cui do subito la parola. Prego.
Grazie, mi sentite? Il microfono è attivo? Sì, grazie. Grazie e buongiorno a tutti, innanzitutto. Grazie al presidente Luigi Marsico del Cluster Energia Basilicata e l'ingegner Giuseppe D'Onofrio, presidente dell'Ordine Ingegneri Provincia di Potenza, per avermi invitato a portare i saluti del Cluster Tecnologico Nazionale sull'Energia a questo seminario sul Superbonus. Istruzioni per l'uso. Beh, ne abbiamo tutti bisogno perché lo strumento è formidabile come incentivazione per l'efficienza energetica, ma per tutte le cose che sono già state dette, è complesso e quindi richiede, diciamo, informazioni continue. Personalmente noi lo stiamo cercando di attivare nel condominio dove abito e indubbiamente problematiche ci sono e vanno chiarite di punto in punto. L'interesse a questo seminario è testimoniato dal fatto che siamo ben oltre i 500 partecipanti, come vedo dalla lista. Due parole sul Cluster Tecnologico Nazionale Energia, che è una rete di soggetti pubblici e privati che operano sul territorio nazionale per la ricerca industriale, la formazione e il trasferimento tecnologico, che deve funzionare da catalizzatore di risorse per rispondere alle esigenze del territorio e del mercato, nonché coordinare e rafforzare il collegamento tra ricerca e imprese a 75 associati, tra cui 15 soggetti territoriali, alcuni dei quali i distretti territoriali inglobano numerose piccole e medie imprese, 10 grandi imprese e 50 tra università e enti pubblici di ricerca. Il Cluster Energia Basilicata è uno dei 75 associati e fa parte dei soggetti territoriali. Questi ultimi rivestono una specifica importanza all'interno del cluster nazionale, da un lato perché rappresentano, come detto un attimo fa, numerose piccole e medie imprese, dall'altro perché sono la forza capillare territoriale del cluster nazionale, contribuendo alla formulazione delle strategie di ricerca del cluster ed assicurandone soprattutto la coerenza con le politiche di ricerca in ambito regionale, fornendo tra l'altro supporto alle regioni nella definizione delle S3 regionali. All'interno del piano d'azione triennale del cluster, che ha identificato 5 ambiti tecnologici prioritari, c'è l'efficienza energetica. L'efficienza energetica è senza dubbio alcuno l'unica fonte di energia pulita, perché è l'energia che non usiamo, quella che risparmiamo. Inoltre, gli interventi di efficienza energetica, diversamente da quelli sulle fonti rinnovabili, sono attuabili con tecnologia ed expertise nazionale, contribuendo a fungere al contempo anche da volano economico. La penetrazione dell'efficienza energetica nell'industria e negli usi finali è uno dei 3 parametri su cui si basa il processo di decarbonizzazione definito a livello comunitario per la mitigazione dei cambiamenti climatici, i cui obiettivi sono stati recepiti dagli Stati membri. PNIEC ha fissato al 2030 una riduzione del 40% di emissioni rispetto al 90%, un incremento del 30% delle rinnovabili e una riduzione dei consumi di energia del 32,5% dell'energia primaria rispetto allo scenario Prime 2007, ovvero un incremento del 32% dell'efficienza energetica. Le misure incentivanti per l'efficienza energetica, unitamente ad un uso consapevole dell'energia, rappresentano gli strumenti fondamentali per raggiungere l'obiettivo relativo all'efficienza energetica stessa. È evidente che il meccanismo per l'incentivazione economica degli interventi di efficienza energetica negli usi finali sono stati introdotti nel 2007 con varie formule e percentuali di detrazione fiscale aggiornate nelle varie leggi di bilancio annuali dello Stato. Dal 2007 ci sono stati oltre 42 miliardi di euro di investimenti per interventi di riqualificazione energetica nel nostro territorio, di cui solo nel 2019 3 miliardi e mezzo, un risparmio complessivo di quasi 18 terawattora l'anno, di cui poco più di 1,25 terawattora nel 2019. Grazie ai vari tipi di incentivi, nel 2019 sono stati ottenuti risparmi per 250 milioni di euro sulla bolletta energetica nazionale e una riduzione delle emissioni di CO2 di quasi 3 milioni di tonnellate. Secondo il rapporto annuale efficienza energetica recentemente presentato dai miei colleghi Enea, al 2019 l'obiettivo di risparmio energetico indicato dal PNIEC è stato già centrato al 77,2%, ovviamente con diversi livelli di raggiungimento tra residenziale, che ha già raggiunto gli obiettivi, industria un po' meno, trasporti un po' meno e terziario, inclusa soprattutto la pubblica amministrazione, che è al 29%. Vi ricordo che Enea, dove ho avuto l'onore di lavorare per 40 anni, è organizzato in quattro dipartimenti: le tecnologie energetiche e fonti rinnovabili, da me diretto fino allo scorso 30 giugno, fusione e sicurezza nucleare, sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali, e dipartimento efficienza energetica, che svolge il ruolo di Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica, che quindi è in prima linea su tutte queste misure e che è oggi rappresentato qui al convegno dall'amico Mimmo Presenza. I risultati riportati nel RAE 2019 evidenziano che l'efficienza energetica è una leva efficace, no? Per risparmiare energia, ridurre le bollette, contrastare le emissioni inquinanti, ma anche, come già detto precedentemente, per la crescita e l'occupazione. In questa fase di ripartenza post-Covid dobbiamo saper cogliere al meglio queste opportunità e iniziative come il Superbonus, che vanno nella giusta direzione. Ampliare il raggio d'azione degli interventi consentirà di amplificare le ricadute dell'efficienza e creare quella che possiamo definire, come avevo accennato prima, una filiera nazionale della White Economy, rilanciando comparti strategici come l'edilizia e la produzione di beni e servizi. Nicola Fontanarosa ha già detto che tra giugno e settembre quasi 5.000 imprese edili sono state costituite, e questo, no, è nella direzione appunto in cui stiamo andando. Con l'ingresso del Superbonus, l'obiettivo del governo è quello di ridurre questa percentuale il più possibile. La misura nasce infatti con l'intento di creare una filiera che, da cittadino, che come giustamente veniva detto è il beneficiario del meccanismo, arriva fino alla banca, che può finanziare e acquisire la cessione del credito, passando attraverso le figure di professionisti che vengono coinvolti, dai progettisti a coloro i quali dovranno asseverare i lavori effettuati e garantire il rispetto dei requisiti della norma, ovvero l'ottenimento del salto di due classi energetiche e la congruità delle spese esposte rispetto ai prezziari di riferimento. Stiamo utilizzando soldi pubblici e quindi è evidente che questi devono essere spesi con la massima rigorosità. La misura è complessa, l'abbiamo detto: APE prima, APE dopo, asseverazione, dichiarazione conformità, interazione con i comuni, con le banche, no? Tutti problemi che non sono ancora risolti. Sicuramente questo webinar darà molte risposte. La continuità del provvedimento non basta certamente tutto il 2021. È però importante che in recentissime dichiarazioni sia il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli e soprattutto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fraccaro hanno dichiarato che è loro ferma intenzione prorogare il provvedimento a tutto il 2024. Beh, questo consentirebbe di applicarlo in maniera estesa, corretta, per il beneficio di tutti. Grazie e buon lavoro.